Capitolo VI. Le cose alle quali ci aggrappiamo. A cosa ci aggrappiamo? Qual è l'appiglio? Ci aggrappiamo al mondo stesso. Nel buddismo la parola mondo ha un significato più ampio rispetto a quello del linguaggio comune. Si riferisce a tutte le cose nella loro totalità. Non si riferisce solo agli esseri umani, agli esseri celesti o agli dèi, oppure agli animali, o agli abitanti dell'inferno, ai demoni, o agli spiriti famelici, ai titani, né a qualsiasi particolare regno dell'esistenza. La parola mondo si riferisce a tutto questo, considerato nella sua totalità. Conoscere il mondo è difficile, perché alcuni livelli del mondo sono nascosti. La maggior parte di noi ha familiarità solo con il livello o strato più esterno, il livello della verità relativa, quello corrispondente all'intelletto dell'uomo comune. Per questa ragione il buddismo ci insegna i vari livelli del mondo. Il Buddha ha un metodo di istruzione basato sulla suddivisione del mondo in un aspetto fisico o materiale e in un aspetto mentale o non materiale. Egli suddivise ulteriormente il mondo mentale o mente in 4 parti. Contando complessivamente gli aspetti fisici e quelli mentali, si ottengono 5 componenti. Il Buddha li chiamò i 5 aggregati. Questi aggregati compongono il mondo, in particolare le creature viventi e gli stessi esseri umani. Quando guardiamo il mondo, dobbiamo concentrarci sul mondo delle creature viventi, in particolare sugli esseri umani, perché è lì che sta il problema. Nell'uomo questi 5 componenti sono presenti tutti insieme. Il corpo fisico è l'aggregato materiale, rupa, forma, mentre l'aspetto mentale è suddiviso in 4 aggregati, che ora descriveremo. Il primo aggregato mentale è la sensazione, vedana, che è di 3 tipi, ossia piacere o gratificazione, non piacere o sofferenza e né piacere né non piacere. Quest'ultima è una sensazione di genere neutro, ma è comunque un tipo di sensazione. In condizioni normali, le sensazioni sono sempre presenti in noi. Siamo sempre colmi di sensazioni, tutti i giorni. Il Buddha indicò nelle sensazioni uno dei fattori che compongono l'essere umano. Il secondo componente della mente è la percezione, saññā. Si tratta del processo di diventare coscienti, simile al risvegliarsi in contrapposizione al sonno profondo e privo di coscienza o alla morte. Si riferisce alla memoria, come pure alla coscienza, delle impressioni sensoriali, la quale copre sia la sensazione primaria, che risulta dal contatto con un oggetto per mezzo dell'occhio, dell'orecchio, del naso, della lingua o del corpo, sia il richiamo di precedenti impressioni sensoriali. Così si può essere direttamente coscienti che un oggetto è nero o bianco, lungo o corto, un essere umano o un animale, e così via. Oppure si può essere retrospettivamente coscienti, in modo consimile, per mezzo della memoria. Il terzo aggregato mentale è il pensiero, sankhara, presente in un individuo. Pensare di fare qualcosa, di dire qualcosa, di volere qualcosa, buoni pensieri, cattivi pensieri e così via. Il quarto componente è la coscienza, vijnana. È la funzione di conoscere gli oggetti percepiti per mezzo dell'occhio, dell'orecchio, del naso, della lingua o della generale attività sensoriale del corpo ed anche per mezzo della mente stessa. Questi 5 aggregati sono la sede dei 4 generi di attaccamento spiegati nel 4° capitolo. Tornate indietro, leggetelo di nuovo e pensateci su. così da poterlo capire per bene. Allora comprenderete che questi cinque aggregati sono l'oggetto e l'appiglio del nostro aggrapparci, del nostro attaccamento. A seconda del suo grado di ignoranza della verità, una persona può aggrapparsi ad ognuno di questi aggregati come se fossero un sé. Ad esempio, un bambino che va a sbattere sbadatamente contro una porta sente di dover dare un calcio alla porta per sentirsi sollevato e per alleviare il dolore. In altri termini, si sta aggrappando ad un oggetto meramente materiale, la porta, che non è nient'altro che un pezzo di legno, come se fosse un sé. Si tratta di attaccamento al livello più basso. Un uomo che si arrabbia con il proprio corpo fino al punto di colpire se stesso o di darsi un colpo in testa, si sta aggrappando in questo stesso modo. Pensa che quelle parti del corpo siano un sé. Se è appena un po' più intelligente di così, se la può prendere con la sensazione, con la percezione, con il pensiero o con la coscienza, come se fossero un sé. Se non è in grado di distinguerli, può aggrapparsi ad essi nel loro complesso, a tutti e cinque gli aggregati, come se fossero il suo sé. Dopo il corpo fisico, l'altro gruppo al quale si ha maggior probabilità di aggrapparsi, come se si trattasse di un sé, è rappresentato dalla sensazione piacevole, dolorosa o neutra. Prendiamo in considerazione la situazione nella quale ci troviamo, estasiati dai piaceri sensoriali, in particolare dalle sensazioni che ci deliziano, catturati anima e corpo dalle varie forme e dai vari colori, dai suoni, dai profumi e dagli oggetti tangibili che percepiamo. In questo caso la sensazione è il piacere e il diletto che sperimentiamo. Ed è proprio a questa sensazione di piacere e di diletto che ci attacchiamo. Quasi tutti si aggrappano alla sensazione come se si trattasse di un sé, perché non c'è nessuno cui non piacciono le sensazioni piacevoli, soprattutto quelle tattili sperimentate per mezzo della pelle. L'ignoranza e l'illusione pensano ad accecare una persona riguardo a tutto il resto. Vede solo l'oggetto per cui prova diletto e ci si attacca come se fosse un sé. Considera quell'oggetto come mio. La sensazione, sia piacevole sia spiacevole, è veramente una porta per la sofferenza. Parlando da un punto di vista spirituale, queste sensazioni di piacere e di dispiacere possono essere considerate sinonimo di sofferenza, perché esse non fanno sorgere nient'altro che tormento mentale. Il piacere fa fluttuare la mente, il dispiacere la svuota. Guadagno e perdita, felicità e tristezza equivalgono a irrequietezza o instabilità mentale, fanno vorticare la mente. Questo è ciò che si intende con attaccarsi alle sensazioni come se fossero un sé. Faremmo bene a guardare da vicino questo processo dell'aggrapparsi alla sensazione come se fosse un sé, come se fosse nostra, e cercare di pervenire ad una corretta comprensione di essa. Comprendendo che la sensazione è un oggetto di attaccamento, la mente se ne renderà indipendente. Di solito le sensazioni controllano la mente, trascinandoci in situazioni delle quali in seguito ci pentiamo. Nel suo sentiero della pratica verso la perfezione o verso la condizione di Arahant, il Buddha ci suggerisce ripetutamente di prestare particolare attenzione all'esame della sensazione. Molti sono diventati Arahant e si sono liberati dalla sofferenza facendo diventare la sensazione solo un oggetto di indagine. È probabile che la sensazione divenga, più di qualsiasi altro aggregato, un appiglio per l'attaccamento, perché essa è l'obiettivo primario di ogni nostro sforzo e di ogni nostra attività. Studiamo alacremente e lavoriamo nei nostri rispettivi impieghi per guadagnare denaro. Poi andiamo a comprare delle cose, utensili, cibo, divertimenti, in una gamma che comprende tutte quelle cose che vanno dalla gastronomia al sesso. Poi usufruiamo di tutte queste cose con un solo fine: ricavare delle sensazioni piacevoli, in altre parole, stimoli che dilettano l'occhio, l'orecchio, il naso, la lingua e il corpo. Investiamo tutte le nostre risorse finanziarie, fisiche, mentali, semplicemente per avere sensazioni piacevoli. Tutti sanno abbastanza bene, nella loro mente, che se non fosse per il richiamo di sensazioni piacevoli, non investiremmo mai il nostro studio, il nostro lavoro e le nostre energie fisiche nella ricerca del denaro. Possiamo allora capire che la sensazione non è una cosa da poco. La conoscenza e la comprensione della sensazione ci mettono in condizione di tenerla sotto controllo, nobilitano a sufficienza il nostro animo da consentirci di restare al di sopra delle sensazioni e ci consentono di andare avanti con tutte le nostre attività meglio di quanto altrimenti potremmo riuscire. Allo stesso modo, anche i problemi che sorgono in un gruppo sociale hanno la loro origine nella sensazione piacevole. Quando analizziamo da vicino gli scontri tra le nazioni o tra le coalizioni opposte, scopriamo che anche in questo caso entrambe le parti sono schiave della sensazione piacevole. Una guerra non è combattuta a causa dell'aderenza a una dottrina o a un ideale o a qualsiasi cosa di questo genere. In effetti, la motivazione è che ci si attende una sensazione piacevole. Ciascuna parte si prefigura ogni genere di profitto e benefici per se stessa. La dottrina è solo un camuffamento, o nella migliore delle ipotesi, solo un motivo secondario. La causa più profonda del conflitto è veramente la sottomissione alla sensazione piacevole. Conoscere la sensazione è, allora, conoscere un'importante radice responsabile del nostro essere schiavi delle contaminazioni mentali, del male, della sofferenza. Così stanno le cose nel caso degli esseri umani, ma per le creature celesti non va meglio. Sono sottomessi alle sensazioni piacevoli proprio come gli esseri umani e per di più, benché possano supporre che si tratti di una cosa migliore e più sottile, sono più soggetti al libero arbitrio di questi ultimi. Nemmeno loro, però, sono liberi dalla brama e dall'attaccamento, dal fascino delle sensazioni piacevoli ricevute per mezzo dell'occhio, dell'orecchio, del naso, della lingua, del corpo e della mente. Ancor più su, a livello degli dèi, i piaceri sensoriali sono stati del tutto eliminati. Ciò, però, non conduce alla liberazione da un altro tipo di piacere, quello associato alla pratica della concentrazione profonda. Quando la mente è profondamente concentrata, essa sperimenta piacere, una piacevolissima sensazione alla quale si attacca. Benché ciò non abbia nulla a che fare con la sensorialità, si tratta comunque di una sensazione piacevole. Gli animali che si trovano su un gradino più basso rispetto agli esseri umani sono necessariamente in potere delle sensazioni piacevoli in un modo ben più grezzo di noi. Conoscere la natura della sensazione, e in particolare comprendere che la sensazione non è affatto un sé e non è una cosa alla quale aggrapparsi, è allora di grande utilità nella vita.